Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digital e marketing. Io sono Alessandro e qui con me, attenzione, fisicamente nello studio di Marketing Espresso c'è il saggio Driga. Lo sentite che se la ridaglia?
Allora, lo studio in parte, però diciamo cameretta alquanto sonorizzata, molto bene.
Esatto. Uno studio wannabe. E partiamo subito con le notizie della settimana. Entriamo nel mondo alcolico, o meglio, entriamo nell'isola della birra di Corona, ossia Corona, il brand famosissimo di birra, ha lanciato l'isola della birra con lo scopo di appunto celebrare l'ambiente. Allora, si tratta di un'iniziativa alla quale i partecipanti che appunto, allora, andiamo con ordine, ospiteranno nella primavera del 2022 alcune persone su quest'isola con lo scopo mero di branding dell'iniziativa. In realtà i partecipanti potranno appunto prendere parte a questa iniziativa tramite un'application che verrà lanciata nelle prossime settimane e che riguarda solo alcune aree geografiche specifiche. Stranamente gli Stati Uniti non è tra questa. Allora, all'interno dell'isola, in questa settimana che vivranno in questo paradiso nel mare dei Caraibi, vivranno un'esperienza di connessione con la natura, dice il brand. In realtà lo scopo reale di questa iniziativa, oltre ad avere una valenza di marketing a livello di branding e di posizionamento, è quella di promuovere la sostenibilità vera e propria e, come dice il comunicato di Corona, della Corona, celebrare la terra che ci dà gli ingredienti che utilizziamo al 100% naturali. Quindi è un'iniziativa di marketing esperienziale che è veramente molto in linea con la brand identity del brand, no? Cioè, nel senso, sì. se io ti chiedo, immaginati lo scenario comune in cui tu ti berresti una Corona, a parte pensare a Dominic Toretto di Fast and Furious, quale sarebbe lo scenario? Una spiaggia col sole.
Esattamente.
Quindi che mi dici? Ti piace questa iniziativa?
No, innanzitutto, se posso, l'isola Corona Island alquanto discutibile, cioè potevano trovare magari, ecco, è un po', visto i tempi che abbiamo passato, è un po' off limits.
Vero,
quasi. Siamo un attimo proprio sul limite delle cose, però vabbè, non dilunghiamoci, vabbè, chiaramente come attività secondo me punta poi più che altro ad avvicinare l'utenza al brand, perché comunque se pensiamo in generale i brand fanno anche poi su un prodotto comunque internazionale, non parliamo di un prodotto locale, è sempre più difficile veramente entrare in contatto con l'utente che consuma assiduamente il prodotto, e in questo caso è un modo per avvicinarli e per anche premiarli da un certo punto di vista e chiaramente far vivere l'esperienza Corona e in più far vivere un'esperienza che cioè faccia vedere realmente come funziona la catena di montaggio, o almeno come funzionano gli ingredienti che mettono all'interno della loro birra.
Esatto. Poi alla fine ha proprio anche lo scopo di avvicinare anche a livello identitario, sì, proprio il cliente con il brand, perché ti dice: ok, l'isola ha lo scopo di diventare una Blue Island, ossia una delle pochissime regioni che ci sono nel mondo veramente a impatto quasi zero, e in pratica ti porta, questa esperienza può portare il cliente all'interno di proprio i valori del brand, che sono appunto la sostenibilità, no?
Certo, ma infatti vabbè, il valore poi sostenibilità adesso è una di quelle, diciamo, parti fondamentali sul quale non ha mai lavorato, cioè i brand in generale, perché comunque è sempre stata una cosa che è vista sempre come secondo piano, invece adesso ha preso proprio parte attiva del panorama della comunicazione.
Aspetta, Driga, che mi stanno un attimo. Cosa? Mi stanno un attimo chiamando, aspetta,
Editorialmente, io sono un artista, io salgo sul palco, dico quello che voglio e mi assumo le responsabilità di ciò che dico.
Ok, aspetta, chiaramente non mi stava...
Era i Ferragnez?
Per caso stiamo parlando di Fedez? Sì, chiaramente non ci stava chiamando sul serio e ho voluto introdurre in questo modo leggermente imprevedibile la seconda notizia della settimana, che riguarda appunto Fedez. Avete sicuramente riconosciuto l'interno l'inizio di un famosissimo video che ha proprio segnato parte del 2021.
Segnato anche la storia dei nostri meme di quest'anno.
Esatto. Decisamente, decisamente. Telefonata che Fedez registrò con enti Rai, con organizzatori del concerto del primo maggio, su una questione che insomma fu a riguardo della censura sul palco e quant'altro. Non entriamo nel merito del contenuto, ma volevamo dirvi che la seconda notizia della settimana è che questo specifico video twittato da Fedez su Twitter è il top tweet 2021 per interazioni in Italia. Ossia, mi spiego. Il tweet fu postato appunto da Fedez qualche giorno prima, se non erro, del primo maggio, del concerto del primo maggio, e in sostanza Twitter ogni anno elabora un report per regione in cui mostra i tweet più importanti, quelli che hanno ricevuto più interazioni, che hanno generato più interessi e che hanno beccato più like o retweet all'interno dell'anno. In Italia questo è stato il tweet più apprezzato, tra virgolette, il tweet più popolare. Secondo me questa cosa ci dà un po' di contesto su la potenziale copertura mediatica che ognuno di noi in generale, ma poi nello specifico certe figure hanno sui social e che possono avere, e di conseguenza poi le responsabilità che ne derivano. Però tu prima di registrare mi dici una cosa anche molto molto interessante che riguardava
Il fatto che, essendo un contenuto, cioè il miglior contenuto di Twitter non è un contenuto testuale, sappiamo bene.
Vero.
Che Twitter, vabbè, basa la sua costruzione a livello di social sul testo e quindi su frasi corte che mandano un messaggio. In questo caso era un video, quindi non è, anzi, video più audio, quindi completamente contro, diciamo, le regole del social. Ma questo fa chiaramente capire anche il fatto che in realtà adesso sta vincendo di più l'immagine a livello contenutistico, piuttosto che il testo, piuttosto che il suono, cioè piuttosto che soltanto il suono. Cioè ci sono prettamente, poi sui social si utilizza proprio l'immagine, ed è anche quella leva che, diciamo, empatizza di più, riesce a comunicare meglio, è più intrattenitiva.
Vero.
Su tante sfaccettature, però è il, diciamo, la cosa che sottolineiamo di più noi, abbiamo notato, che ci ha fatto un po' sorprendere il fatto che non si tratta di un contenuto inteso come da Twitter, in realtà.
Esatto.
È un contenuto video.
Esatto, ci abbiamo fatto anche un post su questa cosa tempo fa, sul come viene processata l'immagine visiva sui social, molto interessante, e quello sicuramente è stato probabilmente un caso studio interessante, perché è un po' il valore del topic che ha superato l'importanza del formato sulla piattaforma, no? E quindi questo possiamo astrarlo ad una semplice creazione di contenuti. Adesso lasciamo perdere tutta la polemica che si è generata intorno, che comunque è stata importante a livello di copertura mediatica. E molti content is king, per cui a prescindere del formato, se il contenuto poi genera, suscita interesse nella audience, gira
atipico, essendo anche atipico, chiaramente crea più attenzione. Cioè,
esatto.
non è tipico della piattaforma, quindi essendo atipico
esatto,
attira di più, chiaramente. Poi vabbè, anche in generale su Twitter in realtà adesso vince sempre l'immagine da quel punto di vista. Se guardiamo i post più performanti, sono sempre accompagnati da un'immagine, ma questo chiaramente per agganciare l'attenzione dell'utente.
Certo, perché noi processiamo molto più velocemente un'immagine, sì, che un testo. E nonostante comunque anche l'utenza di Twitter sia abituata, passiamo da Twitter a Instagram per introdurre la terza notizia della settimana, che viene dalle dichiarazioni di Adam Mosseri, head of Instagram, rilasciate mercoledì scorso in sede di congresso in cui è stato intervistato per tutta la questione Facebook Files. Tra le varie dichiarazioni che poi sono state successivamente confermate dalla piattaforma, c'è stato l'annuncio della reintroduzione del feed basato su ordine cronologico all'interno della piattaforma nella prima parte del 2022. Che cosa significa? Allora, in linea di massima è semplice: sarà un aggiornamento che riporterà la possibilità di vedere i contenuti sul proprio feed in ordine cronologico all'interno della piattaforma. È importante però come aspetto per diversi motivi. Nel 2016 Instagram aveva tolto questa funzione, aveva tolto la visualizzazione cronologica dei post, basando la visualizzazione del nostro feed su una dinamica algoritmica, algoritmo che, come tutti noi sappiamo, perché nei mesi scorsi aveva pubblicato anche proprio l'Instagram stesso il funzionamento dell'algoritmo sul proprio blog, era una dinamica che si basava sulle interazioni passate, sugli interessi, sulle persone seguite, sulla rilevanza del contenuto. Lo scopo all'inizio, nel 2016, quando ancora certi problemi non c'erano all'interno della piattaforma o non erano stati sollevati, era quello di portare e fornire un'esperienza più rilevante, più consistente, che portasse valore all'utente e che quindi desse contenuti sempre interessanti all'utenza. Nel tempo Instagram si è reso conto che comunque l'utente è diventato un agente sempre più attivo, quindi ha iniziato a dare delle opzioni di personalizzazione dell'esperienza all'interno della piattaforma, come la possibilità di vedere o non vedere il numero dei like ai post, che in realtà avevano anche delle fondamenta a livello psicologico e di benessere all'interno della piattaforma, perché comunque si parlava di comunque evitare il confronto, evitare di cercare la metrica, evitare di cercare il numero di like, ma cercare la qualità del contenuto. Ad oggi, dopo lo scandalo dei Facebook Files, Instagram ha preso diciamo più coscienza in maniera esplicita sull'impatto che la piattaforma ha sui giovani e sull'immagine di sé e sta pianificando ulteriori funzioni per personalizzare maggiormente l'esperienza all'interno della piattaforma e quindi dare più libertà all'utenza di decidere come visualizzare i contenuti. In linea di massima, per concludere la notizia in sé, vedremo gli ultimi, avremo la possibilità di decidere se vedere il feed sulla base algoritmica o sulla base cronologica, quindi sarà un'opzione, anche qui ci sarà la possibilità di scegliere e insomma sarà un'opzione aperta a qualsiasi utente. Chiaramente non abbiamo ancora date, non sappiamo se è in test e quant'altro, però Mosseri ha detto che uscirà nella prima parte del 2022.
Vabbè, super notizie queste, anche se... cioè, come hai detto anche te, sono incomplete, sono parziali, cioè non portano a una soluzione finita, cioè ci sono delle problematiche che rimangono e attraverso, vabbè, tutte queste integrazioni che comunque sta facendo Instagram sta cercando un po' di tappare i buchi da un certo punto di vista, anche per proteggersi un po' la faccia, perché Facebook è riuscita, cioè è riuscita nel giocarsela completamente. Instagram è ancora immacolato da un certo punto di vista, sta cercando di fare di tutto in modo tale da proteggersi, diciamo, da queste cose. Altra cosa a proposito di cronologico, quanto faceva schifo il rap di Spotify
di Instagram. lasciamo perdere.
Il voto lo lasciamo ai nostri cari.
Perché da 0 a 10? Perché proprio 0? È uscito, sì, probabilmente sarà un test, immaginiamo che la piattaforma cercherà di ottimizzare
Cioè, secondo me, tipo la forza di Spotify Wrapped era anche l'integrazione che hanno fatto del fisico, il digitale, cioè l'esperienza qua.
Sì.
È stata una roba, sembrava quella che ti esce di solito con i ricordi dell'anno scorso, di 4 anni fa.
Cioè, esatto.
Non mi sembrava una grande trovata. Insomma.
Esatto. Tra l'altro, situazione di personalizzazione della piattaforma che sta comunque della piattaforma Instagram che sta aumentando, perché questo aggiornamento del feed cronologico arriverà anche con altre opzioni di personalizzazione di cui avevamo anche già parlato, tipo i favoriti del feed, ossia decidere una sorta di lista di amici stretti, però sul feed, in cui decidi quali post vedere prima di quale pagine, a prescindere da quando è stato, quando sono stati pubblicati.
Secondo me è un'ottima integrazione, cioè non facciamoci. Cioè, fino ad ora dovevi guardare un po' le metriche da un certo punto di vista, adesso puoi guardare anche di più l'orario da un certo punto di vista anche qua, perché adesso magari c'è un orario in cui c'è più frequenza e utilizzo, adesso magari hai più possibilità di uscire.
È vero.
Però, mi sembra parziale come integrazione, non la vedo poi andando a riprendere qualcosa nel passato, a meno che non lo migliori, non ha mai senso riprenderla tale come era.
Sì, diciamo che questa implementazione è stata un po' data per Instagram per dare, proprio lo ha detto durante il congresso, libertà di scelta all'utenza, però mi sembra sempre molto un palliativo anche su queste cose.
Anche, cioè, da quest'estate ne parliamo di questa scelta un po' di Instagram di dare spazio all'utenza,
è vero.
È un fattore super inclusivo, però... quanti la utilizzeranno, quanti la stanno utilizzando questa cosa, anche il like all'inizio se ne parlava tanto, adesso fino a un certo punto, cioè c'è chi lo tiene, lo toglie, poi con i reel si è andata completamente a sfanculare, scusate
sì.
il termine,
esatto.
Perché
c'è il numero,
è proprio palese lì davanti,
esatto.
E quindi cioè, è un po' contraddittoria sempre la cosa, togli il like da una parte, lo metti dall'altra, boh.
A proposito di Reel, amici sportivi e amico drigolo che sei qui con me, ti sparo due notizie bonus, dimmi solo in 2 secondi se ti piacciono o no, sempre riguardanti Instagram, riguardanti Reel. Instagram sta introducendo la risposta ai commenti tramite Reel, funzione che, come diciamo con l'altro Alejandro, ha preso spunto da TikTok, per non dire che è para para a TikTok, che è una
Uguale.
funzione in cui, tramite cui i creator potranno rispondere ai commenti posti all'interno del reel tramite un reel, un altro reel, e quindi sarà come la dinamica sarà tipo lo sticker che si ricrea, come nelle stories quando ci sono le risposte e tu rispondi alle risposte, si crea questa stessa dinamica con il commento. Sì o no, ti piace? No,
No.
sul reel no.
È uguale a TikTok,
Ok,
non ha fatto
perfetto.
nulla. Anche quella dopo che stai per dire è uguale.
Esatto.
Spoiler!
Spoiler, altra funzione molto simile a quella di TikTok, è in test la densify dei reels, ossia la possibilità di sincronizzare il video con l'audio in automatico. Anche questa funzione ripresa da TikTok. Che
Sì,
ne pensi?
vabbè, che dovevo
Ah, un
dire?
altro no, no secco.
No.
E noi qui a quel punto per la community di Spotify chiediamo nel sondaggione sotto al player di Spotify quale delle funzioni di IG di Instagram apprezzereste di più, quale vi interessa di più, quale pensate possa essere la più utile per la piattaforma in sé, da diversi punti di vista. La prima, quella del feed cronologico, la risposta ai commenti dei Reels con i Reel o la densify dei Reel. Fatecelo sapere nel sondaggione qua sotto e noi arriviamo alla quarta notizia della settimana. Entriamo
Oggi carichissimi.
oggi carichissimi, entriamo nel mondo dei panini e di
Burger.
Burger King e McDonald's. Ci troviamo in Polonia e ci troviamo di fronte ad una dinamica tra competitor veramente interessante. Perché la notizia in sé è che Burger King ha spinto questo weekend i suoi clienti a comprare le patatine del McDonald's. Figata allucinante, ma la questione acquisisce ancora più valore se diamo un po' di contesto. Come dicevo, ci troviamo in Polonia. Domenica 11 dicembre, McDonald's ha tenuto il Mac Happy Day, un evento a scopo benefico per bambini con malattie e disabilità. L'iniziativa di per sé di McDonald's era molto semplice, seppur molto importante. Per ogni patatina servita quel giorno, McDonald's, ossia domenica, ha voluto. Scusate, 12 dicembre se non erro, no, allora era sabato 11 dicembre, scusate, e per ogni patatina servita quel giorno ha donato uno zloto, cioè la moneta polacca, a scopo benefico. Burger King ha rilanciato e ha detto: ok ragazzi, andate a mangiare le patatine dal McDonald's perché comunque è una cosa importante, quindi ha spinto, ha esortato i clienti ad andare al McDonald's, cosa molto interessante, però se tornate da me con la ricevuta di un qualsiasi McDonald's polacco in cui si attesta che quel giorno voi avete mangiato patatine, io vi regalo un Whopper. Figata,
Pazzesco.
figata.
Sì, vabbè, ma allora, cioè, a parte che lo fanno da sempre, cioè lo fanno proprio da sempre, sempre. Loro l'hanno fatto con l'app, che se tu eri, non so se avete mai notato che i Burger King e McDonald's sono molto vicini l'uno tra l'altro. È una cosa molto tipica, ma non è fatta per sbaglio, ecco,
È un
è un
posizionamento di
posizionamento
riflesso.
molto strategico. A parte questo, vabbè, ha fatto sempre delle attività nei confronti, vabbè, sia livello pubblicitario e comunicativo, quindi tipo la presa del pagliaccio e tutto il
Sì.
resto, che è la mascotte di McDonald's. Comunque ha fatto sempre questo tipo di attività, ossia l'app che tu, se ti avvicinavi al McDonald's e aprivi l'app di Burger King, ti davano un burger gratis da andare a prendertelo nel Burger King più vicino. Cioè sempre hanno sfruttato, non in termini negativi chiaramente, hanno sempre sfruttato un po' la visibilità e il pensiero e l'associazione che si ha del burger a McDonald's, perché comunque è
Esatto,
palese
infatti.
che sia top of mind da quel punto di vista. Quindi Burger King, andando o almeno cercando di occupare parte del mercato, si posiziona con delle mosse, diciamo, di anti-McDonald's piuttosto che anti-advertising.
E
E
infatti,
quindi
iper rapido, prima del podcast ti dicevo questa cosa, non va però un po' a rimarcare il fatto che Burger King non sia leader di mercato e quindi è con queste iniziative dimostra proprio il fatto che di fronte ad un competitor come McDonald's lui ha bisogno di attaccarsi alla sua immagine.
Ma è un dato di fatto, cioè
vero.
È andato...
me l'aspettavo questa risposta.
No, più che altro è veramente un dato di fatto, cioè non puoi pensare che McDonald's sia a livello proprio di conoscenze e percezione delle persone minore rispetto a Burger King.
Certo.
Cioè Burger King e McDonald's si autoalimentano da un certo punto di vista. Burger King si autoalimenta tantissimo da McDonald's.
Tramite McDonald's. E allora, entriamo nell'ultima notizia della settimana, restiamo nel mondo del food and beverage, perché Oreo ha lanciato il vino rosso al gusto di cioccolato e biscotto, ragazzi. Si parla della combo...
La cafonata.
La cafonata terribile. No, nel senso, si parla di una combo molto interessante, perché si parla di un vino rosso al gusto di Oreo proprio, fatto apposta per essere abbinato con i suoi biscotti. Anche qui andiamo con il contesto super rapidi.
Posso dire una cosa
velocissima? Vai.
Solo in America vanno queste cose qua.
E infatti cioè, solo in America è stato venduto. Anche perché qui in Italia c'è una cultura del vino se lo permetterebbe una cosa del genere. E in pratica Oreo ha introdotto un nuovo prodotto sul mercato americano che si chiama Oreo Thins, ossia dei biscotti semplicemente Oreo, ma semplicemente più sottili. E per promuovere la loro uscita ha fatto una partnership con Barefoot Wines, ossia uno dei nomi di top brand di vini negli Stati Uniti, per tirare appunto fuori questo vino rosso al sapore di cioccolato e biscotto. Allora, lo scopo comunicativo è quello di... hanno comunicato il fatto che ti mangi i biscotti, e comunque sono top, se ti mangi i biscotti con il vino completi l'esperienza culinaria, quindi c'è un'esperienza top 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 top. In realtà sappiamo benissimo che è un'iniziativa di marketing branding puro, ed è una linea che ha già spesso seguito Oreo e spesso altri brand seguono, quello di creare proprio associazioni con altri settori che
ma
quasi
sì,
non c'entrano.
Ma lo fanno anche perché comunque essendo forti nel loro mercato vogliono espandere anche l'offerta del loro prodotto, non vogliono tenerla al solo biscotto, quindi collaborano con altri brand per portare prodotti che possano ampliare la scelta di prodotto e di associazione del brand. Mm-hmm. Perché se pensiamo, tipo, stavamo parlando l'altro giorno, c'è il fatto della Heineken Zero. Mm-hmm. Cioè la Heineken Zero non se la caga nessuno. Mm-hmm. Cioè non la beve nessuno.
Non sapevo neanche io che esistesse.
Cioè ci sono una marea di birre zero, ma lo fanno per che cosa? Le birre zero nascono per intenzioni pubblicitarie, per posizionare il marchio all'interno di mercati in cui di alcol non si può parlare. Mm-hmm. Questo è un altro caso. Cioè
quindi proprio geograficamente in posti in cui di alcol...
Sì, geograficamente, ma proprio a livello di posizionamento mediatico e a livello di utenza che posso raggiungere. Perché se io su una partita di calcio metto l'Heineken... Se con l'alcol non posso farlo, posso mettere Heineken Zero, però in questo caso faccio uscire sia il logo di Heineken, quindi le persone associano Heineken e poi scelgono se la Zero o l'Heineken normale. In questo caso Oreo, velocissimo, fa così, però in un altro modo, cioè associa il suo brand a un prodotto esterno a se stesso, in modo tale che può andare a posizionarsi nella mente delle persone in tantissimi prodotti. Esatto. E quindi Oreo tu lo ricolleghi sempre e costantemente lo vedi più volte anche all'interno del mercato.
È vero, anche con il gelato, per esempio, che è molto complementare al biscotto.
Il supermercato, cioè se tu pensi a un'esperienza all'interno del supermercato, più volte vedi Oreo, più facile che tu compri Oreo poi alla
fine.
Perché se non, io non vedo, lo vedo soltanto in una corsia Oreo, lo associo una volta. Se lo vedo nella corsia del vino, nella corsia del gelato, nella corsia delle patatine e vedo Oreo, lì ho ripetuto 4 volte Oreo, è tantissimo.
In modo diverso, ma il brand è sempre quello. Sarebbe molto interessante farci proprio anche magari un video, comunque andarsi a informare sulla modalità in cui viene registrato il ritorno sugli investimenti di queste cose, perché comunque si parla di branding, per cui
è una questione proprio di posizionamento nella testa delle persone e ripetizione attraverso l'utilizzo del brand.
Esatto. Drigolo, io ti ringrazio per essere stato fisicamente qui con me, che bello, super contento. Sei arrivato da Milano perché questo weekend abbiamo la Share Me Challenge e grazie per essere stato qui con
carica
noi.
Bomba,
carica bomba.
Cazzo.
E noi ci sentiamo settimana prossima, quindi grazie di nuovo Driga, grazie a voi per averci ascoltato e per concludere fateci sapere quale notizia vi è piaciuta di più nella sezione Q&A di Spotify, sempre per la community di Spotify, e noi ci sentiamo settimana prossima. Ciao!
Un biscottino che è arrivato fino ad ora.
Esatto! Ciao ragazzi!